questo tema,
questo tema del rapporto tra Eucaristia e casa, tra la tavola eucaristica e la tavola, la mensa della famiglia, in realtà non è nuovo nella riflessione ecclesiale a livello della pastorale familiare italiana, e allora vi volevo indicare le fonti in qualche modo. Sono due testi in particolare dell'Ufficio Nazionale della Famiglia, frutto di convegni a livello nazionale. Uno di qualche anno fa, quando era direttore Renzo Bonetti, raccolto in questo testo, Eucaristia e matrimonio, unico mistero nuziale. Sono gli atti dei convegni che la pastorale familiare ha celebrato in questi anni. Adesso non mi ricordo in che anno è stato fatto, nel 2000, è stato pubblicato nel 2000, quindi riguarda l'anno prima. Poi a Boario, due o tre anni fa, si è riflettuto su famiglia e liturgia, e anche qui sono stati pubblicati gli atti, diremmo a cura dell'ufficio di pastorale familiare. Sono due testi che credo utili per chi vuole approfondire un po' questa tematica. Qualcosa ci prenderemo. Ho trovato buono, vi leggerò qualcosa anche di questo testo di Pierluigi Gusmitta, Verso le vette dell'amore, percorsi di spiritualità coniugale e familiare, c'ha alcune riflessioni buone, insomma. E un testo molto semplice che conoscete, è stato pubblicato su Segno, una serie di articoli praticamente dell'Azione Cattolica Italiana, la messa in 10 mosse. Gli assistenti dell'Azione Cattolica Italiana hanno elaborato così anche loro delle riflessioni non in riferimento alla famiglia. Il testo affronta, diremo, questa tematica in modo più ampio, anche qui ci sono 10 parole, poi sai, si gioca sui numeri delle parole, ma vi devo dire che è fatto bene, molto semplice, sono piccoli strumenti che possono aiutarci in questa riflessione. Riprendiamo il cammino, avevamo individuato, poi i numeri sono discutibili, le parole sono discutibili, potrebbero essere di più per una serie di motivi, la scelta è caduta su queste 8 parole della celebrazione dell'Eucarestia, che illuminano il senso anche di quella celebrazione familiare, di quel convenire, ritrovarsi, far festa attorno alla tavola di famiglia. Quindi leggiamo in parallelo la celebrazione dell'Eucaristia e la celebrazione del pasto in famiglia. Ripensavo ieri sera al linguaggio, io stesso ero tentato di dire che la mensa attorno a cui si consumano i pasti, perché oggi si consuma, oggi si fa in fretta, si fa fatica a stare. Chi ha viaggiato un po', chi ha conosciuto forse qualche tradizione, comprese le nostre tradizioni contadine, ha l'impressione chiara che non si mangiava semplicemente qualcosa sulla tavola, ma si stava insieme, cioè il valore della convivialità era davvero più forte della qualità e quantità del cibo, perché poi nei tempi passati non c'era tutta l'abbondanza di oggi. Dai racconti dei genitori e dei nonni sentiamo che i pasti erano molto più sobri rispetto a quelli di oggi, però c'era questo forte senso del convenire che permane, no? Mia madre, 63 anni, ancora, grazie a Dio, sta abbastanza bene, la sua gioia più grande è la domenica, quando gli altri 3 fratelli vanno. Io sono sempre, io vado a Pasqua, a Natale, qualche volta, però lei l'ha accettato pacificamente, quindi va bene. Ma tutte le domeniche mi invita, è sempre un rito, perché dico, mamma, non posso, ho le famiglie, e va bene, vedi tu. Ma tutte le domeniche, quando ci sentiamo, oggi vieni a pranzo a casa, è sempre questa specie di richiesta, anche bella, oserei dire, no? Tipica di una mamma, dice, perché sai, ci stanno tutte e 3 gli altri fratelli, tutta la famiglia insieme. Poi io gli dico, mamma, non ti stancare troppo, c'è un po' un problema, le ossa, sai, a 73 anni qualcosa viene fuori. Dico, non ti stancare troppo, no, 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 finché posso vedere i figli che stanno insieme, i nipoti che stanno insieme. Dice, tu non sai che cosa bella, non mi pesa, a me non mi pesa questo, non mi pesa, dice sempre, è tanto la gioia, ma non è mia madre, penso che tutte le nostre madri, e ci dà il senso, oserei dire, di quella liturgia domestica. Io davvero questo ce l'ho ben chiaro, a partire dall'esempio che vedo nella famiglia. È una liturgia, è una gioia, è una festa, questo ritrovarsi insieme. Bene, ripartiamo da qui, ma l'immagine è ben chiara, penso che l'esperienza, mi auguro, di tutti noi il più possibile, insomma, perché sono i grandi valori che ci sono stati consegnati dalla nostra tradizione, davvero grandi, grandi. Abbiamo affrontato i primi tre temi, che era quello del accogliere, che era quello del perdonare e dell'ascoltare, i primi tre momenti. Abbiamo visto in parallelo come questo è significativo nella vita di famiglia, nella vita quotidiana. Un quarto passaggio, diremmo, della celebrazione liturgica, ma anche della vita familiare, è esattamente quello dell'offrire. Si entra nella celebrazione, diremmo, proprio attraverso quel gesto dell'offertorio, che non è tanto offrire dei doni, ma è mettere nelle mani di Dio la nostra vita. Questo è il senso più vero e più profondo. E ciò che è offerto diviene cosa sacra, viene consacrato. Questo è il senso di una celebrazione. Intuiamo che questo è anche il valore, diremmo, del ritrovarsi insieme attorno alla tavola di famiglia, del ritrovarsi insieme in famiglia. Se è solo un convenire di egoismi, di pretese, di richieste, credo che diventa davvero difficile il vivere insieme. Sentiamo che il ritrovarsi insieme è l'offrire la propria persona, il proprio tempo, le proprie capacità. Ripensavo così a una conclusione, ho buttato su una serie di piccoli atteggiamenti, no? E ripensavo per esempio al grande valore nella vita di famiglia, oserei dire, dell'esercizio di una ministerialità. Lo chiamo così per dire che bisogna collaborare in famiglia, ma dire collaborare in famiglia è brutto, no? Se invece tu dici che si esercita una ministerialità nella famiglia, uno dice, porca miseria, ma finì che è una cosa bella, allora dare una mano in famiglia, ecco. Tutto sta il problema del linguaggio, una volta capito uno ci si butta. Dico perché, insomma, questo è il senso. E questo è un valore, diremmo, recente e bello nella vita di famiglia. C'era una distinzione di ruoli. Ricordo ancora quando, andando in una missione popolare, non era ancora prete, quindi più di 25 anni fa, e parlando di questa ministerialità, di questo mettersi a servizio in famiglia, di questo offrire la propria disponibilità, un anziano, eravamo nella zona di San Benedetto, ancora ricordo, a San Savino e San Benedetto, e un anziano disse così in dialetto: figlio, non te fa mette la pannanza. Il grembiule, come per dire, sta attento questi discorsi, l'aveva visti, ma mi è rimasto impresso la fermezza di quest'uomo, per dire no, non cambiamo le cose. Oggi, grazie a Dio, diremmo, c'è questa dimensione bella, io vedo anche girando qualche volta nelle famiglie, cioè ha un senso che i figli collaborino nell'apparecchiare, che diano una mano. Non è solo sgravare di un peso, ma è sentirsi partecipi di una celebrazione che è quella del pasto. Io credo che dovremmo su questo molto educarci, non come un obbligo, non come un dovere, ma come la gioia di fare la propria parte, di fare la propria parte. Questa è una dimensione oggi necessaria, indispensabile, diremmo, nella vita di famiglia. Non c'è uno che lavora e gli altri che aspettano. Una volta era così nelle nostre campagne. L'uomo che tornava dal lavoro era quello che aspettava e magari brontolava se non era pronto. Grazie a Dio abbiamo recuperato, qualche resistenza c'è ancora su questo, lo so. Qualche vizio permane, diremmo, però è bello questo, mi piace definirlo così, proprio un esercizio di ministerialità, questo offrire la propria disponibilità, mettere il proprio tempo, la propria capacità, il proprio servizio per il bene della comunità che è la Chiesa, ma anche di quella piccola Chiesa che è la famiglia. Ed è profondamente vero che ciò che è offerto è in qualche modo consacrato, è qualcosa di grande. Lo ascolto girando qualche volta nelle famiglie, quello che ascolto, che vi dicevo prima, da mia madre, cioè queste donne che per tenere unita la famiglia sono pronte a fare dei sacrifici ma grandi, si spendono proprio, e come non dire che questa è una liturgia, si offrono, si consumano, oserei dire, perché sento qualche volta qualche famiglia anche della parrocchia: stamattina mi sono alzata alle 5 perché ho fatto le tagliatelle che oggi venivano i figli. Non sono cose banali, offrono il meglio, magari sacrificandosi, magari rinunciando a qualcosa, e questa non è Eucaristia, questa non è una liturgia, questo non è un gesto davvero grande. Parto dal rito, ho messo due preghiere del rito perché mi piace valorizzare il nuovo rito del matrimonio, e questo senso allora dell'offrire e del consacrare. Carissimi, siete venuti nella casa del Signore davanti al ministro della Chiesa e davanti alla comunità perché la vostra decisione di unirvi in matrimonio riceva il sigillo dello Spirito Santo, sorgente dell'amore fedele e inesauribile. Ora Cristo vi rende partecipi dello stesso amore con cui Egli ha amato la Chiesa fino a dare se stesso per lei. Vi rende partecipi di questo amore, cioè vi rende capaci di un dono, di un'offerta, che è l'offerta di tutta la vostra vita. Questo è il senso della celebrazione, questo è il senso di una vita familiare. E qui richiamo forte alla fedeltà e alla totalità di questo dono nell'Eucarestia, ma soprattutto nella vita di famiglia. Non può essere un part-time, come dire, non può essere un dono e un'offerta che ha delle riserve, perché non è un dono vero, non è un dono pieno. Questo senso della consacrazione, della benedizione degli sposi, la seconda benedizione degli sposi, sono quattro formule, dice: o Dio, stendi la tua mano su questi sposi e fondi nei loro cuori la forza dello Spirito, fa, o Signore, che nell'unione da te consacrata condividano i doni del tuo amore, diventando l'uno per l'altro segno della tua presenza, siano un cuor solo e un'anima sola. Ecco la consacrazione, l'unione da te consacrata fa dei due sposi un segno della tua presenza. Accennavo prima a quel testo di preghiera "Anima mia benedici il Signore", che qualcuno conosce, insomma, una preghiera a misura di famiglia più semplificata. E proprio nel giorno della domenica c'è quel cantico di benedizione delle famiglie con una frase che ogni volta che la prego insieme alle famiglie mi vengono i brividi, perché dice così: tu prendi carne ancora in chi si ama. Cioè il mistero dell'incarnazione si rinnova attraverso la dimensione dell'amore. È la stessa cosa, perché diventino l'uno per l'altro segno della tua presenza. Ecco il senso della consacrazione, ecco il senso dell'offerta della propria vita. Diremmo che è come un percorso per cui ci si dona, si offre se stesso a Dio e all'altro, e proprio perché la propria vita è offerta appartiene a Dio. L'essere consacrati significa questo, ma è anche un dono, un appartenere all'altro, ed è nella dimensione di questo dono che si manifesta e si rende visibile e presente l'amore del Signore nei due che si amano. Ho riportato una frase del direttorio di pastorale familiare: i coniugi e genitori cristiani ricevono dal sacramento del matrimonio la grazia e il compito di trasformare tutta la loro vita in un continuo sacrificio spirituale a Dio gradito. È necessario quindi che ogni coppia, ogni famiglia cristiana riscopra nel sacramento del matrimonio che la costituisce e la fonda la sua nativa e insopprimibile vocazione alla santità. Una vocazione che si esprime e si attua non al di fuori della vita coniugale, bensì all'interno delle molteplici realtà e dei vari doveri del matrimonio. Dentro, non nonostante, è lì che si esprime, si realizza e si vive questo dono. Diremmo come per un prete si vive e si realizza questo dono nel servizio, nell'accoglienza, nel dono di sé a una comunità cristiana. C'è un parallelismo davvero grande tra le due vocazioni. Credo che sia importante proprio percepire il valore grande di questo offrirsi, di questo donarsi, di questo non appartenere più a se stessi, ma mettersi nelle mani dell'altro. Questa è la bellezza, è la profondità, diremmo, è la santità della vita di due sposi. Altrimenti sono due egoismi che convivono, ma la vita diventa un inferno. Se non c'è questa coscienza, questa dedizione, questo rinnovarsi continuamente nel dono di se stessi, nell'offerta di se stessi, non avviene una volta per sempre, ma sentiamo che c'è, come dire, una lotta, un cammino, una necessità di rinnovarsi in questo dono ogni giorno, perché è naturale che l'egoismo prenda il sopravvento, che la preoccupazione di sé divenga prevalente sul dono all'altro e insieme agli altri, perché poi può anche succedere che la famiglia si chiuda in sé e non si offre più in un atteggiamento di servizio e di dono alla comunità cristiana e alla società. È un'altra cosa che sperimentiamo tante volte. Dobbiamo pensare per noi, dobbiamo risolvere i nostri problemi, dobbiamo, e più ci si chiude e più si intristisce e più si complica la vita. Più ci si dona e più molte cose vengono in qualche modo naturalmente superate. Questa è l'esperienza, perché avviene, io non ve lo so dire, ma posso testimoniare che in molti casi questa è una parola santa, vera, 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 sempre con l'equilibrio e la saggezza. Ho messo un testo che conosciamo bene, che è quello della lettera ai Romani. Vi esorto a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Accenno semplicemente da questo testo: offrire il proprio corpo. Diremo la propria umanità, la propria vita. Forse è tutta una riflessione che qui si apre proprio su questa dimensione del dono, della sponsalità, del dono del corpo di sé all'altro. Codice del diritto canonico del 18 parlava del diritto al corpo dell'altro, mamma mia che obbrobrio, non il diritto ma il dono, cioè l'intimità nella vita di due sposi diventa proprio questo offrire se stesso all'altro. Io non so voi, e non voglio conoscere niente, no, ma mi accorgo sempre di più che questa dimensione dell'intimità nella vita di coppia sta diventando problematica nella vita delle coppie. Io non so perché, per quale motivo, sarà un tempo di libertà, eppure diventa uno dei problemi. Ah, no, cioè, non posso parlare dopo no, era una battuta, ma la posso dire, non è che no, tempo fa uno insomma mi ha preso un po' e mi ha detto: voi preti, ora che ve la smettete di pensare che noi stiamo a fare l'amore dalla notte al giorno, ci capita così poche orde, figlio mio, mi ha detto. Io sono rimasto un po' così, non gli avevo fatto domande, io non le faccio mai queste domande, ma sono rimasto stupito, ho detto, ma va bene, dice, voi pensate che noi stiamo sempre vinto, ma lui ha usato linguaggi più impregnanti, ma insomma, dico, ma io non dico niente, no? Però mi ha fatto riflettere, al di là della battuta, così, mi ha fatto riflettere, perché poi mi accorgo, così nell'ascolto, nel dialogo, a volte nelle confessioni, come questo sta diventando per alcuni aspetti un problema nella vita di questo, cioè proprio la dimensione della sessualità, per cui c'è come una paura, un timore, un chiudersi, non lo so, è un campo che apro, però il dono di sé all'altro non passa nella idealità, ma passa nella concretezza, nei piccoli gesti quotidiani, ma anche nel dono della propria umanità e del proprio corpo. Non mi mette paura l'umanità, mi mette paura una spiritualità disincarnata. I grandi discorsi campati per aria c'è una grande paura sulla debolezza umana e sulla fragilità dell'uomo, andiamo d'accordo, tanto ci siamo tutti su questa barca, quindi non mi mette mai paura. Lo dico un po' scherzando, ironizzando, ma è vero, attenzione. Ho sentito di gruppi che propongono la castità coniugale ai coniugi della Quaresima e io mi arrabbio sempre. Questo è un problema che devono decidere le coppie, no i frati e i preti. Porca miseria, basta. Chi ti dice che quel dono, quell'esercizio di una dimensione della sessualità non favorisca l'unione, come dice il Concilio, quindi non lo dico io, favorisce l'intima comunione di tutta la vita. Gaudium et Spes 48. Attenzione, io non lo so, ogni tanto mi viene fuori certe cose che non mi riportano, capito? Mi pare più una spiritualità da monaci e da frati che volevo mettere sulla vita delle famiglie, e queste robe a me non me ne reposiscono, quindi basta. C'è un proprio della famiglia, un proprio della famiglia. No, credo di non aver detto niente, lo posso dire anche dinanzi al Papa questo, io credo di poterlo, no, ho toccato io qualcosa, ecco, ho toccato io qualcosa, non credo di poterlo dire davvero anche dinanzi al Papa, credo di non aver detto niente di... Però è un aspetto concreto che spesso viene trascurato e poi vengono fuori i problemi. Se avete visto casomai, come penso che avete visto, su questo dà una bella indicazione, un bello spazio. Cioè l'offerta passa anche attraverso questo dono della propria umanità. Ho messo una frase, un racconto di Chartegui, non ve lo leggo perché è troppo bello, ve lo leggete e lo contemplate voi. Questo è un testo degli anni in cui stavo in seminario a Fano e Don Agostino era il mio insegnante di scrittura e l'ho sempre portato con me, un po' di abbandono, questa consegna. L'uomo invece è quello che progetta, programma, vuole far tutto. Abbandonatevi un po', a me sembra tanto bella questa proposta, questa dimensione di una spiritualità proprio del dono, dell'abbandono, dell'offerta di noi stessi. Oggi prevale più la proprietà privata che la condivisione, anche nella vita da sposi, verrebbe da dire, in tante dimensioni. Quinto passaggio, fare memoria. Celebrare l'Eucarestia è celebrare il memoriale, il ricordo di una storia. Questo è un aspetto, secondo me, bello nella vita degli sposi. Tempo fa una famiglia mi dice, sai che abbiamo trovato un modo simpatico per far star fermo nostro figlio piccolo. Lo mettiamo davanti alla televisione perché gli fate vedere la cassetta del nostro matrimonio. Lui si diverte tantissimo. È strano? No, non lo so perché, ma è bello. Probabilmente lui dice: ma dove stavo io? Non lo so. Si farà tutte le sue domande e dice: guarda, tu non sai che antidoto è, perché quando proprio non ne possiamo più, lo mettiamo davanti e lui vede la cassetta del nostro matrimonio ed è così felice. Però pensandoci, una cosa bella, secondo me, è un far memoria. Qualche volta va bene anche agli sposi. Non dico rivedere solo la cassetta del proprio matrimonio, ma ricordare il cammino. Noi corriamo troppo e corriamo troppo in avanti e ci dimentichiamo la storia, ci dimentichiamo il cammino fatto. Noi rischiamo di perdere le coordinate della vita, come dice in un testo straordinario Martini, dice che Giacobbe quando ha fregato la primogenitura scappa e è smarrito, ha perso le coordinate della vita. Io ho l'impressione che questo sia, tra virgolette, un dramma del nostro tempo, per cui la situazione di tensione che c'è è assolutizzata. Oddio, allora io ho sbagliato, ah guarda, qui è finito tutto, cioè i ragionamenti che vengono fuori. Riposa un attimo, fermati un attimo con la testa, ricorda una storia e un cammino, cioè davvero salutare per la vita di famiglia, l'imparare a far memoria, a ricordare, a gioire, a riconoscere come il Signore ci ha accompagnato, perché far memoria significa questo. Non facciamo memoria dei nostri sbagli, basta, basta, basta. Noi abbiamo un gruppo ecclesiale che ogni tanto quando fa le testimonianze dice: io ero un peccatore, e io gli rispondo: io lo sono ancora. No, mi fa ridere, io ero un peccatore, e perché adesso che sì, figlio mio, no. Intanto io rispondo così, sono cattivo, lo so, ma non ricordare il tuo peccato. Contempla la grazia di Dio, contempla la grazia di Dio. Di questo siamo chiamati a far memoria. Il far memoria, il ricordare, il celebrare, il rivivere continuamente questo sì, questo dono, questa storia che ha segnato la nostra vita, è davvero un aiuto per vivere bene il nostro oggi. David dice: colui che mi ha liberato dalle fauci del leone o dell'orso, non mi si confonde sempre, comunque uno dei due animali, mi libererà anche da questo gigante Golia. Bellissima quella preghiera, non so se ve la ricordate, quando affronta Golia, perché ha fatto esperienza di un Dio che ha liberato, ha fiducia nell'affrontare. Questa è la memoria. Dovremmo imparare a far memoria, che è il festeggiare i compleanni, che è il festeggiare. Martedì ero, la nipote più piccola c'ha 3 anni, e io vi parlo della mia famiglia, così, se lo sanno me menano, però va bene, no? Bellissimo, 3 anni, però la percezione della festa, che tutto ruotava attorno a lei quel giorno, no? Eravamo tutti insieme, c'ero anch'io quella sera, quindi tutti i parenti, e io ho percepito la bellezza del festeggiare, la bellezza dell'essere insieme. Io credo che questa bimba di 3 anni si ricorderà tante cose belle, ma anche questo si ricorderà, che quel giorno abbiamo fatto festa perché lei è venuta al mondo, perché lei c'è dentro questa famiglia. Questo è importantissimo, io credo, è importantissimo imparare a celebrare le feste, imparare a far memoria, a ricordare, a gioire. C'è una preghiera straordinaria che è nella preghiera di benedizione, non mi ricordo che numero, che non ce l'ho scritto, dal rito del matrimonio, comunque la ritrovate, mi pare che sia la quarta o la quarta dovrebbe essere, comunque ci sono le pagine, quindi la trovate, in cui si ricorda la storia della salvezza. Per me è la preghiera più bella di benedizione, vi devo dire, degli sposi, tra le quattro che la liturgia ci propone. Poi, siccome la quarta, spesso i preti fanno sempre la prima, perché quella che trovano più... No, questo non è vero. Però, insomma, il rischio c'è qualche volta. O Dio, Padre di ogni bontà, nel tuo disegno di amore hai creato l'uomo e la donna perché nella reciproca dedizione, con tenerezza e fecondità, vivessero lieti nella comunione. L'ho scritto perché queste robe vanno meditate, io non le spiego, siamo chiamati a meditarle, a contemplarle. Quando venne la pienezza dei tempi, hai mandato il tuo figlio nato da donna a Nazareth, gustando le gioie e condividendo le famiglie, le fatiche di ogni famiglia umana, è cresciuto in sapienza e grazia. A Cana di Galilea, cambiando l'acqua in vino, è divenuto presenza di gioia nella vita degli sposi. Nella croce si è abbassato fin nell'estrema povertà dell'umana condizione, e tuo Padre hai rivelato un amore sconosciuto ai nostri occhi, un amore disposto a donarsi senza nulla chiedere in cambio. Non ho parole. Con l'effusione dello Spirito del Risorto hai concesso alla Chiesa di accogliere nel tempo la tua grazia e di santificare i giorni di ogni uomo. Ora, Padre, guarda gli sposi che si affidano a te, trasfigura quest'opera che hai iniziato in loro e rendila segno della tua carità. Scenda la tua benedizione su questi sposi perché, segnati dal fuoco dello Spirito, diventino Vangelo vivo tra gli uomini. Pregatela, meditatela, gustatela, semplicemente, non ha bisogno di spiegazioni. Il fare memoria è la consegna che ci viene fatta nell'Eucarestia, e i vescovi qualche anno fa ci hanno ricordato che Gesù, dicendo "fate questo in memoria di me", non ha chiesto la pura ripetizione di un gesto rituale, ha chiesto di farlo come l'ha fatto lui, assumendo i sentimenti che furono suoi, modellandosi sulla sua autodonazione. Cioè diventiamo nella storia questo Vangelo vivo, questo dono che si rinnova. Questo è il fare memoria, è il ritrovare la freschezza, come dire, e la bellezza, la giovinezza di quel gesto, di quel dono che abbiamo vissuto. Abbiamo bisogno di rinnovarci, perché se non ci rinnoviamo nel cuore interiormente, invecchiamo. Ed è straordinario vedere delle coppie di anziani che sanno volersi bene, che vivono questi anni ultimi della loro vita con una tenerezza grande, potrei dire come dei fanciulli per alcuni aspetti. Non so se vi è capitato, ogni tanto ci sono delle coppie e tu dici ma guarda, con un po' di fatica che fanno tutti, questo è chiaro, senza idealità, però percepisci la bellezza di questo fare memoria, di questo rinnovarsi nel dono. A questo ci educa l'Eucarestia. Non è una pura ripetizione, non è uno stantio rito, ma è il dono del Signore che si rinnova, di un amore sconosciuto ai nostri occhi, un amore che si dona senza nulla pretendere in cambio. Questo lo celebriamo nell'Eucarestia, questo siamo chiamati a viverlo in casa, in famiglia, attorno alla tavola della famiglia. E qui l'importanza, va bene, del dialogo, del parlare. Non si mangia, ma non si consuma il pasto, ma ci si siede. In qualche paese, non mi ricordo dove mi è capitato, sai, noi siamo abituati al bar, che fai? Prendi un caffè, scappi via. Dice: no, qui non si può fare, è un'offesa, ti devi mettere seduto. Ma io non c'ho tempo. Ah, qui ti devi mettere seduto, devi stare, devi contattare. Dicevo un mio amico che è stato in Pakistan, per esempio, dice: se tu vai in un negozio, compri qualcosa e scappi, è un'offesa, perché tu ti siedi, contratti, ti portano il tè, ti metti seduto. Dice: questo è il modo, cioè se fai la maniera occidentale proprio è un'offesa per loro. Strano, ma simpatica questa storia, questo Sidious. Ho messo una frase del direttorio: accordino particolare valore al ritmo quotidiano della preghiera mattutina e serale e in quella intorno alla mensa. In occasioni di particolari avvenimenti, lieti o tristi, della vita familiare, sappiano sostare più a lungo per una riflessione, una lode, una supplica, un'invocazione. Ecco il fare memoria. Non è anche questa la preghiera semplicemente ripetitiva. Un libro di preghiere può aiutare, ma io credo che la famiglia deve inventare una preghiera che sia a misura di famiglia, essere creativa in qualche modo nella preghiera. Lo chiedono i figli, ma noi stessi sentiamo la bellezza di questo rinnovarsi, di una preghiera, il direttore su questo è ben chiaro, la familiare sconsorzio, che ha per contenuto la vita stessa di famiglia, quindi che tiene conto degli avvenimenti, della storia, del tempo, delle situazioni che attraversiamo. Ho messo il testo del Deuteronomio, che se volete lo leggete: ricordati di tutto il cammino che il Signore ti ha fatto percorrere. Ogni tanto dobbiamo ricordarci, riconoscere che i nostri piedi non si sono gonfiati e il nostro vestito non si è lacerato, che il Signore ci ha accompagnato anche nei momenti di deserto, anche nelle prove, anche nelle difficoltà. È questa certezza che ci fa affrontare la vita, capite? Ci fa superare le tensioni che possono venire, le burrasche. Si offre, ma anche si riceve. Mi piaceva come sesto verbo questo del ricevere, perché noi siamo malati di protagonismo, tutti, per cui siamo sempre generosi nel dare, ma poco umili nel ricevere. Siamo come Pietro, che sarebbe stato anche pronto a lavare i piedi a Gesù, ma tu non mi laverai mai i piedi a me. Oh, ho una dignità io, tu il maestro che coglie tutti. A me mi hanno regalato un'icona così grande, una mamma di famiglia mi ha detto: perché non sei umile, e allora ti regalo questa icona perché impari a farti lavare i piedi. Quindi ogni volta che la contemplo mi ricordo il richiamo di questa santa mamma di famiglia. Bene, bene, è una grazia, quindi è una memoria, anche questo è un ricordo, e ringrazio Dio. Imparare a ricevere l'umiltà, il nuovo rito ha cambiato: io prendo te in accolgo te, ecco il senso del ricevere, è accogliere il dono dell'altro. Il libro della Genesi dice: con la costola plasmò Eva e la condusse all'uomo. Bella quell'espressione, cioè l'altro resta sempre il dono di Dio, che vince la nostra solitudine, che vince le nostre chiusure, che supera il nostro ripiegarci e accartocciarci su noi stessi. L'altro diventa dono da accogliere. Sono rimasto stupito per alcuni aspetti la prima lettera del Papa Benedetto XVI, la Deus Caritas Est, perché dice al numero 7 che non può sempre soltanto donare amore, ma l'uomo deve egli stesso riceverlo in dono. Un'espressione che ho sottolineato perché è bella proprio, questa umiltà del ricevere, del fare spazio all'altro, del permettere all'altro di esprimere il suo dono, non soffocandolo io. La tentazione è proprio quella del soffocare per generosità, magari. Per generosità. La lettera di Giovanni, la prima lettera di Giovanni: amiamo perché Lui ci ha amato per primo. Mi pare che la rivelazione più bella nella scrittura proprio di questo atteggiamento del ricevere, dell'accogliere il dono dell'amore, che ci rende capaci di dono, di offerta, di amore. Poi voi potete continuare la riflessione. Settimo verbo, perché voglio fermarmi per lasciare spazio poi alla riflessione di coppia e di gruppo. Settimo verbo: ringraziare, benedire. Nell'accoglienza del consenso c'è una delle preghiere che il nuovo rito ci propone, che dice così: il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio che nel paradiso ha unito Adamo ed Eva, confermi in Cristo il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi sostenga con la sua benedizione. L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce. Ho sottolineato quell'aspetto: vi sostenga con la sua benedizione. È la benedizione di Dio, ma è anche il nostro benedire Dio, per l'uno, per l'altro. Penso a tutta la storia di Tobia e Sara, questo grande inno di benedizione: sii benedetto Dio per l'altro. È scritto qui, quindi quando volete un po' lo leggete, aprite la scrittura che è ancora meglio di qualche piccola espressione che è scritta qui. Il direttorio di pastorale familiare ci ricorda: in forza della loro dignità e missione, i genitori cristiani assumano e vivano con gioia la loro responsabilità di educare i figli alla preghiera, a tal fine coltivino nelle loro case quegli atteggiamenti di ammirazione, stupore, lode, ringraziamento, supplica, intercessione, ascolto, richiesta di perdono e offerta, che sono la base di ogni preghiera. Credo che dovremmo recuperare fortemente nelle nostre famiglie, nella nostra preghiera in famiglia, proprio questo atteggiamento di benedizione, di ringraziamento a Dio. È normale che ogni tanto le famiglie domandino: come possiamo pregare insieme in famiglia? Io dico sempre che nessuno sa le formule in tasca, e chi ha la pretesa di averle dubitate sempre, perché sai, le formule così a buon mercato non funzionano sempre. Però mi permetto spesso di suggerire una cosa. Vabbè, uno suggerisce: potete leggere il Vangelo del giorno, un Salmo del giorno, no? Qualche piccola indicazione ci sentiamo così di darla, semplice. Ma una cosa che in genere dico, io farei attenzione a questo: insieme trovate uno o più motivi per ringraziare il Signore della giornata trascorsa. Una cosa semplice tra di voi. Perché? Perché è normale che custodiamo nel cuore le ferite. La parola che l'altro ci ha detto un po' forte, e noi andiamo a dormire e rimuginiamo dentro: ma perché mi avrà detto così? Ma guarda questa, noi ci costruiamo sopra, noi siamo eccezionali nel costruirci sopra. Ma chissà che vorrà fare, che vorrà dire. Mi sa che siamo tutti così, sì, più o meno. A me mi succede, quindi va bene, no? L'ultima riunione del clero, no, del consiglio presbiterale, un prete ha fatto una battuta che era per me, per due o tre giorni, tanto, adesso scrivo, poi ho fatto buono, lo mettete da una parte, sta zitto, dopo è passato tutto. Però all'inizio mi era venuta un po' di rabbia, insomma, perché era chiaramente rivolta a me, non ero stupido, quindi l'avevo capita che era per questo. Però ci ripensavo: ma perché l'avrò detta? Ma perché? Perché? Vabbè, ho capito che bisogna imparare a essere un pochetto più semplice. Imparare a benedire, a rendere grazie. Guardate che dal punto di vista umano e spirituale è ben diverso addormentarsi con la rabbia e l'inquietudine dentro o addormentarsi con un senso di lode e di benedizione a Dio per ciò che nella giornata abbiamo sperimentato di buono. Oserei dire, perdonate l'espressione, che è terapeutico della vita spirituale, l'imparare a lodare, a benedire. Cioè ci fa bene, ci fa bene. Aiuta a superare tante tensioni. Aiuta. Aiuta a superare quell'amarezza che alcune volte segna la nostra vita. Perché non ci siamo abituati, no? Penso che nei campi di scuola, quante volte è successo, o campi di famiglia: allora scrivi i difetti di tua moglie e scrivi i pregi di tua moglie. Quando c'è i difetti non gli basta mai il foglio, quando arriva ai pregi dice: che ci scrivo? Non lo so se da voi funziona, ma da noi spesso così vanno le cose, Non sempre, adesso la esagero, ci scherzo sopra, però i difetti ce li ricordiamo più facilmente delle cose buone. Siamo tutti così. Quindi il benedire, il ringraziare, davvero il ringraziare Dio, questo educa. Penso che aiuta anche i figli a guardare il bene, a rendere grazie delle cose buone, chiaro, anche a chiedere perdono delle cose non buone, certamente. Qui c'è scritto tutto, non è che il direttore è molto chiaro, ma prima, io credo che non è a caso che prima del chiedere perdono ci sia il ringraziare. Non credo che l'abbiano buttato giù a caso i nostri vescovi. Mi piace leggerci un'indicazione dietro, che il primo posto ce l'ha la benedizione, il ringraziamento per il bene, poi viene chiaramente anche il chiedere perdono, viene anche l'invocare l'aiuto sulla terra. vado oltre, ma capite, è la bellezza di questo. Andare, quindi tra poco andiamo, l'ultimo verbo è l'andare, la missione, ite missa est, andiamo. Adesso è più bello, perché andate a portare a tutti la gioia del Signore risorto, alleluia, alleluia, ci dice nel tempo di Pasqua. C'è una consegna alla fine del rito del matrimonio che dice: nella Chiesa e nel mondo siate testimoni del dono della vita e dell'amore che avete celebrato, andate in pace. E mi pare la missione vera che è affidata alla famiglia. Nella Chiesa e nel mondo siate testimoni del dono della vita e dell'amore che avete ricevuto. È la missione che la Chiesa ci affida. Ho riportato ancora, perdonate, ma il debole ha prevalso, la Vignardi al convegno ecclesiale di Verona, quando ci invitava ad andare all'essenziale. L'essenziale è il Signore. E allora, con lo sguardo fisso su di Lui, ricominciamo ogni giorno il cammino, rimessi in piedi dalla misericordia che ama senza merito, e diffondiamo nel mondo la speranza che nasce dall'essere amati e da speranza amando. Forse l'avete letto, ma rileggiamolo questo e viviamolo soprattutto. La speranza che in noi nasce dalla certezza della risurrezione, siamo nel tempo pasquale, dalla promessa che noi ogni cosa siamo incamminati verso l'eterno. Stretta al Signore Gesù, la vita di ciascuno di noi acquista il profumo del Vangelo e parla, racconta la bellezza di un'umanità piena e affascinante che sa reinterpretare le dimensioni fondamentali dell'esistenza alla luce della fede. E così il profumo del Vangelo, che è sovrabbondanza di amore come nel gesto della donna di Betania, raggiunge i luoghi dell'esistenza quotidiana al di fuori dei mondi ecclesiastici, per dire nella casa, nella piazza, nella professione, nella scuola, nel posto di lavoro, il fascino, talvolta carico di dramma ma sempre grande, della vita vissuta con il Signore. Chiuderei qui, perché questo è l'andare, questo è il senso vero del legame tra la celebrazione dell'Eucarestia e la vita in famiglia e la vita dentro la società, al di fuori dei mondi ecclesiastici. Davvero, dire con la vita la bellezza della, di questa relazione con il Signore, del suo amore per noi, dell'essere rimessi in piedi dalla sua misericordia, dell'essere in cammino verso l'eterno. Questa è in qualche modo la missione che ci è affidata. E allora comprendiamo questo dinamismo tra l'uscire dalla casa per incontrarsi con altri fratelli e sorelle nella fede, che uscire dalle nostre chiusure, è l'incontrarsi con altri, è il celebrare con altri, è il sostenersi con altri, è il condividere la parola e il pane con altri fratelli e sorelle, per poi disperdersi nelle chiese domestiche che sono le nostre famiglie. Questa è la vita della Chiesa, questo è il dinamismo a cui siamo chiamati, un uscire e condividere per poi entrare di nuovo in casa, per poi entrare nel luogo del lavoro, nel luogo della nei luoghi della vita, e portare questo profumo del Vangelo, questo essere un segno della sua presenza. Questa è la verità della nostra vita cristiana. O messo un brano di una liturgia domestica, lo accenno e non c'entro dentro, ma mi sembrava bello quello dell'unzione di Betania, perché avviene in una casa, perché c'ha dei segni belli, straordinari, questa donna che osa, entra, ruppe il vasetto, versa tutto il profumo sui piedi di Gesù, 300 giornate di lavoro, 15.000 euro di oggi. Cioè, bisogna fare i conti, capito? Perché quando tocchi i soldi è diversa la faccenda, cioè hai ragione Pietro, no? Ma tu vai a sprecare 15.000 euro, almeno tendene un pochetto, no figlia mia? Ruppe il vaso, questo dono è offerta che è totale, non conserva niente. È bello questo brano, ma anticipa, tutto avviene in silenzio, senza sprecare troppe parole. Sono tanti bei tempi. C'è una preghiera davvero bella che possiamo usare o adesso o al termine di stasera. Vi dico tre o quattro parole, poi vi sottisco davvero. Pensavo a una specie di conclusione, butto là alcune dimensioni che mi sembrano belle di questo rapporto tra Eucaristia e vita, la tavola eucaristica e la tavola domestica. Abbiamo approfondito così alcuni temi, li riassumo anche allargando. La dimensione della convivialità. La dimensione della convivialità. Leggevo ieri sera di Pino Pellegrino, ho aperto appena questo libretto che è simpatico. Salviamo la cena, dice, certo, perché il pranzo oggi è difficile, ma almeno salviamo la cena, il momento della convivialità, il momento dello stare insieme. Viene a dire salviamo per alcuni aspetti la domenica, il momento conviviale. Bisogna anche imparare a fare delle scelte per questo, compreso qualche volta quello del rinunciare anche a qualche servizio in parrocchia. Io non l'ho detto, non l'ho detto e lo nego se voi me lo chiedete, ma cioè attenzione, no? Qualche volta lo dico ai miei confratelli preti con molta carità, perché in forza dell'efficienza della parrocchia noi qualche volta rischiamo di sfasciare le famiglie. Bisogna imparare che i servizi in parrocchia siano il più possibile condivisi dalla famiglia, non dividere le famiglie. Il vescovo precedente Conti è stato interessantissimo, nei consigli pastorali voleva che fosse presente la famiglia, poi viene uno perché magari ci sono i figli da stare, però è la famiglia, capisci che è diverso. L'altro non sta a casa per dire mio marito fa parte del consiglio pastorale e io no, quindi io sto a casa. No, insieme, poi si sceglie chi dei due va. Capite la dimensione allora dello stare in casa, della convivialità, che sostanzialmente alla fine è la stessa cosa, ma è vissuto in modo diverso, perché è vissuto come un essere portati via dalla famiglia, mio marito è preso dai servizi parrocchiali, o il dire faccio dono del mio tempo, ci sto io oggi a casa, vai tu all'incontro e al servizio nella comunità. Bisogna imparare a gestire queste cose, perché creano qualche volta problemi, di più le società sportive, siamo sinceri, quindi non c'è problema, o il volontariato, che diventa anche una scusa per non stare dentro casa, no? Come se fa uno, ecco, qualche volta. E compreso il catechismo può diventare una scusa per non stare dentro casa, è che siamo sinceri, che chiamiamo le cose per nome, non facciamo troppi giri, va bene, recuperiamo la convivialità. La dimensione della cura, dell'attenzione, cioè c'è un preparare il cibo che ha il valore di una liturgia, mi verrebbe da dire. Non è un gesto banale, non è il soddisfare solo una fame, ma è il manifestare un affetto, una cura che ho per l'altro. Noi stiamo tentando anche di fare convivenze tra preti. Il nostro vicario generale, che oggi mi sostituisce in parrocchia, abbiamo condiviso un po' questa esperienza da Venale. È un padre, no? Allora Lui sa che a me non piace molto gli spaghetti, ma la pasta corta. Lui perché buttava giù la pasta, allora dice, oggi chi c'è a tavola? Ah, ci sei tu, allora facciamo la pasta corta e non gli spaghetti. Ah no, oggi, non l'abbiamo fatta da un po' di giorni, e quell'altro gli piace di più. Io rimanevo stupito, cioè, questa è la dimensione della famiglia, questa è la vercura. Questo è il dire, non improvviso, ma sono attento a chi è davanti a me. Questa è una liturgia domestica. Vabbè. La dimensione, in questo senso, della cura, del dono, dell'attenzione all'altro. La dimensione della semplicità. Le cose più buone sono sempre quelle più semplici sulla mensa di famiglia. Quando è tanto complicato, recentemente, adesso ai tanti matrimoni fanno le cose stranissime, no? Allora ho domandato a papà, come sei stato a pranzo? Boh, tutte quelle papparelle, ho detto, ma io non ho mangiato quasi niente. Simpatico, i nostri anziani, 78-79 anni, no? Se c'era un po' dell'esso, del pollo, così io l'avrei preferito, no? Erano così, ma è bello che sia così, no? Senza nulla togliere agli chef, per carità, però recuperare la semplicità. Forse qualche volta è più bello una cosa semplice per dare spazio alla convivialità che star lì a impazzirsi. La dimensione della quotidianità, il valorizzare la quotidianità, proprio in questo contesto diremmo della semplicità. Pensavo al valore della creatività. Alla fine si mangia le stesse cose, gira e gira. Però c'è sempre nella mensa una certa creatività che è bella. Non è solo il valore del cucinare qualcosa di creativo, ma nella vita di coppia imparare una creatività che rinnova, che rende più bello, che dà gusto, che dà gusto. Una dimensione che spesso manca, la gratuità. Cucino, me do da fa, mai uno che ti dice grazie. Non lo so se succede nelle vostre famiglie. Magari ti dice che è sciapo o che manca questo, ma ho uno che ti dice grazie. Imparare la gratuità. Ma la gratuità non solo di chi l'ha cucinato, penso anche a chi ci ha lavorato, cioè far memoria, quello che abbiamo sulla nostra tavola non cade dal cielo, ma qualcuno ci ha lavorato. Viene da dire anche allora l'attenzione agli stili di vita, perché certe cose rovinano l'ambiente, adesso non tocco questo aspetto, ma anche questo rientra. Una ecologia della vita che dice rispetto della creazione. Anche questo è importante, come c'è l'ecologia dello spirito, il Papa ce l'aveva ricordato con molta saggezza. Il senso della festa, recuperare il senso della casa, butto là solo alcune cose, le trovate lì, infine diventare pane donato, pane spezzato. Questa è la cosa più bella. Io credo che nella mensa di famiglia alla fine non è un problema di che cosa c'è, ma è la gratitudine e la gioia per il dono, il tempo, l'attenzione, la passione, la fatica che l'altro ci ha messo. Questo dovremmo imparare a recuperare, cioè che l'altro si è donato, si è spezzato in qualche modo. Questa è la bellezza. Concludo con due o tre racconti brevissimi. Ho capito qualcosa dell'Eucaristia a Camaldoli, 1983, sono passati tanti anni. C'era Josué Boesch, un pastore della Chiesa Riformata, che concelebrava con i monaci. un giorno da Roma viene il divieto, non si può fare comunio in sacris. Vado a Camaldoli, che era il tempo di Pasqua, suona la campana e dico a Giosuè: Giosuè, andiamo a celebrare. E lui con le lacrime agli occhi mi dice: non posso più, l'Eucarestia, che è il pane della comunione, sta dividendo le nostre chiese. Ricordo, perché poi c'era un bel rapporto con lui, mi ricordo l'ardore della gioventù e dico: Giosuè, posso fermarmi con te? Lui si allarga il cuore, mi abbraccia, ci siamo messi seduti davanti alla sua celletta. È stata l'Eucarestia più bella che io ho celebrato. Perché il discorso sul pane, sul dono, lui mi diceva: io adesso non posso più andare in chiesa con gli altri monaci a celebrare, io adesso divento pane e vita che si dona. Ricordo ancora, ma lo diceva con le lacrime agli occhi. Questo è il mio modo di celebrare l'Eucarestia. Bello, bello, bello questa cosa. Mi ricordo ancora che chiesi al mio vescovo Tarcisio, quello due volte, 25 anni fa, l'ordinazione, dico: possiamo invitarlo a celebrare? Posso invitarlo a celebrare? Mi fa così: guarda, io ci terrei. A me non mi hai detto niente, fai tu, mi disse. Dopo non vede, ma lui aveva dato tutto il mese che ci tenevo terribilmente che lui ci fosse, poi ha scelto di non starci. Ma bello, questa è l'Eucarestia, non un rito. Quella comunione condivisa con lui ha segnato un po' le nostre vite per alcuni aspetti. Liturgia e vita. Due episodi e concludo. Eremo di Montebelluna, di Treviso, eremo di Camaldoli. Io ci ho sempre un po' per gli eremi. Non so mai se farmi monaco, missionario, per cui continuo a stare in parrocchia e lavoro. E così la mia vita. Siamo insieme, laviamo i piatti in questo piccolo eremo che accoglieva anche famiglie e persone, e una mamma dice: ah, dice, stamattina abbiamo fatto le lodi e l'ufficio delle letture. Io guardo, dico: mamma mia, dico, ma perché voi pregate tutti i giorni? Dice: dipende. La famiglia che fa l'ufficio delle letture e le lodi, dico. E guardi, ma no, hai capito? Che ne so, ho capito che ci avete breviato. No, dice, si è svegliato il figlio piccolo, prepara il latte, appena svegliato, sistemato quello, si è svegliato quell'altro, e vai. E dice: queste le lodi e la liturgia delle ore. Sono rimasto così, ma mi è rimasto impresso. È una liturgia, l'accudire. Sono storie, ma belle. Ultimo, vicino a dove sono io, nella parrocchia, c'è un eremo abbandonato, bellino, c'era un eremita un po' strano. Allora, per cercare, così valorizzarlo, porto delle famiglie, c'erano delle famiglie, andiamo là, dico: Carmelo, racconta qualcosa, no, a queste famiglie. Io avevo un po' di timore perché lo conoscevo, che era strano, però un tentativo di... E lui dice: beh, io non sono come voi, io ho scelto la via della perfezione, della santità. Non mi dentro di me questo proprio. E giustamente dice: ma che significa? Significa che io mi alzo al mattino, che prego, che durante la giornata lodo il Signore, tutta una spiegazione. La madre di quelle toste gli fa: e noi altri che ci alziamo per aiutare i figli e per preparare la magna, questo non vale niente dinanzi al Signore. Io dentro di me: brava, brava! Però non lo potevo fare pubblicamente, ho cercato poi di conciliare liturgia e vita, due episodi concreti, storie vissute. Che c'è lì. Concludiamo per lasciare spazio ai gruppi. Se volete, concludiamo adesso o dopo con questa preghiera. Quando volete voi.
Adesso.
Questa è una preghiera molto bella del Cardinal Martini su questo rapporto tra famiglia e chiesa. La trovate alla pagina 13. La preghiamo insieme. O Dio, nostro Padre, ti rendiamo grazie per questa famiglia che ci hai donato. Nell'amore con cui ogni giorno ci accogliamo, ci aiutiamo, ci perdoniamo, ci offri un'immagine dell'amore con cui tu hai creato ogni vita e ti prendi cura di ogni uomo. Ti ringraziamo anche per la nostra comunità cristiana, per la parrocchia, per la diocesi, in cui tu rendi presenti i segni dell'amore di Gesù, nella parola, nell'Eucarestia, nell'amore fraterno che la comunità ci offre. La nostra famiglia trova un modello e un sostegno per continuare a camminare nell'amore. Ti chiediamo, Padre, che diventino sempre più intensi i rapporti tra famiglia e la comunità cristiana. Fa che la Chiesa assomigli sempre più a una famiglia. Favorisca l'amicizia fraterna, accolga la collaborazione di tutti, sia attenta a tutti, specialmente alle famiglie senza pace, senza affetto, senza pane, senza lavoro, senza gioia. Fa che la nostra famiglia assomigli sempre più alla Chiesa, abbia fede in te, accolga la parola di Gesù, così come l'ha accolta Maria sua madre. Applichi il Vangelo alla vita di ogni giorno. Aiuti i figli a rispondere con gioia alla tua chiamata. Ti apra al dialogo e alla collaborazione con altre famiglie. Non ci sono le domande scritte, secondo me ci sono molti spunti di riflessione, ma una sola domanda per non disperderci è quello di dire: abbiamo fatto questo percorso, queste 8 parole, come concretizzare con gesti quotidiani proprio questo percorso, questo cammino nella nostra vita di famiglia? Io risponderei semplicemente a questa domanda, molto semplicemente.
Don Egidio, ti ringraziamo.
Con un applauso.
Grazie. Prenderemo qualche parola in più.